credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con Allargare gli orizzonti. Oggi parliamo di un volume, è venuto a trovarci l'autore appunto di questo volume, il professor Cesare Masala, a cui do il benvenuto in trasmissione.
Grazie.
Che è l'autore del volume Il culto di Nostra Signora d'Itria in Sardegna, la storia, le tradizioni, le località. Dunque, professore, dicevamo appunto questo è il tema del suo volume e come è nato in lei il desiderio di occuparsi appunto di questo culto. Lei, dicevamo appunto, è un professore, ma insegna tutt'altro, non
certo.
Insegna teologia.
Sono laureato in scienze naturali, però ecco, ho fatto... presso l'Università Gregoriana il corso di scienze religiose per laici insieme con la mia sposa, e da questo è nato poi il desiderio, diciamo, di approfondire ulteriormente così le mie conoscenze di carattere chiaramente religioso, anche perché c'era una sproporzione tra la cultura scientifica e la cultura umanistica, e soprattutto ecco crescere nella fede e nella devozione.
Lei è sardo d'origine, anche se non vive più in Sardegna.
Sì, sono sardo di origine, sono praticamente trapiantato tra virgolette qui a Roma ormai da 40 anni, sono sposato da 33 anni e vivo, diciamo, qui proprio, però il mio cuore sta sempre in Sardegna, per cui...
E quindi ritrovare anche il, appunto, parlare di questo culto è stato un po' anche riscoprire delle origini.
Certamente, no? E continuare una tradizione di famiglia, perché io fin da piccolo ho imparato la devozione verso Nostra Signora d'Itria, in sardo Nostra Signora Ittiri, nella mia lingua logudorese, da mia mamma, in quanto la casa paterna e materna è tuttora nell'isolato dove c'è la chiesetta di Nostra Signora d'Itria, quindi è una tradizione proprio di famiglia che ho ereditato da mia madre.
Il culto, appunto, il culto dell'Odigitria come si è sviluppato?
Allora, in Sardegna il culto dell'Odigitria ha, diciamo, assunto un carattere particolare. Al contrario di quanto una certa storiografia locale per tanto tempo ha affermato, che il culto dell'Odigitria bizantina, quindi tipicamente, diciamo, un culto mariano profondamente radicato nella Costantinopoli fin dal V secolo, che sia arrivato durante il periodo della cosiddetta dominazione bizantina della Sardegna, ecco, questa affermazione non ha nessun suffragio documentale, per cui non bisogna cadere nel pericolo di riferire all'epoca bizantina tutto quello che sa un pochino di greco, diciamo, in modo particolare del culto della Odigitria. In Sardegna il culto della Madonna d'Itria è documentato grosso modo dalla metà del 1500. Precedentemente non abbiamo nessuna documentazione di carattere, diciamo, epigrafico o di qualunque altro tipo, per cui è molto tardiva. I canali attraverso i quali io dimostro, chiaramente con i documenti alla mano, il mio libro è fondato proprio sulle fonti archivistiche diocesane, degli statali e degli ordini religiosi, è arrivata attraverso il meridione d'Italia, in modo particolare la Sicilia, il napoletano, la Calabria, un po' di meno attraverso la Puglia e la Basilicata. Questo ad opera soprattutto, diciamo, dei minori osservanti francescani che appunto nel periodo in Sardegna hanno avuto una forte attività di promozione di questo culto. Ancora gli agostiniani, allora eremitani di Sant'Agostino, che hanno operato sia a Sassari che a Cagliari, quindi nei due, diciamo, nelle due parti, tra virgolette, su Capo Giusso, su Capo Giosso, diciamo noi, la parte nord e la parte meridionale, operando anche loro, promuovendo questo culto. Questo culto in Sardegna poi è stato promosso soprattutto dalle maestranze, sia artisti diciamo provenienti dal meridione d'Italia, sia gli operatori delle tornari, i cosiddetti rais. Perché il culto di Nostra Signora d'Itria in Sardegna si caratterizza soprattutto, cioè a Nostra Signora d'Itria si dà, diciamo, la prerogativa di colei che salva i cristiani caduti in schiavitù nelle mani dei barbareschi e dei turchi. I barbareschi e turchi hanno agito con sortite continuative fino al 1815, quando questo fenomeno è venuto a mancare, hanno agito soprattutto nelle coste, come anche le tavole che io metto secolo dopo secolo confermano.
Perché il volume è molto arricchito, lei infatti parlava appunto di queste tavole, è arricchito di moltissime fotografie.
Sono 96 diciamo immagini a colori, così cadenzate nell'ambito e armonizzate nell'ambito del libro in relazione alla trattazione, così da rendere bene efficace tutto lo sviluppo, diciamo, iconografico. E in particolare in Sardegna abbiamo due iconografie: l'iconografia che è molto diffusa nella Sicilia e nella Calabria, anche soprattutto Sicilia e Calabria, con due calogieri che reggono sulle loro spalle una cassa su cui si erge la Madonna che viene incoronata dagli angeli, ed è una iconografia che si rifà, secondo il Samperi, un autore che ha fatto un'opera monografica sul culto mariano a Messina, e praticamente una rievocazione, per dir così, delle processioni che si facevano a Costantinopoli in onore della icona Odigitria, che veniva conservata nella Basilica degli Odeghi Tonodegon. Ecco, diciamo, secondo questa tradizione, la iconografia con questi due calogieri, i buoni vecchi, anziani monaci, monaci chiaramente basiliani, avrebbero portato in processione la icona nei momenti più cruciali di Costantinopoli, in modo particolare nel 718, quando una formidabile coalizione turca cercò di conquistare Costantinopoli. Bene, in quella occasione, quando l'assedio ormai stava terminando nel peggiore dei modi, questi due calogieri, secondo una tradizione voluta da Pulcheria, la regina a cui, secondo anche qui gli storici greci, sarebbe stata affidata questa icona mariana, questi due calogieri presero l'icona, come sempre facevano il martedì dopo Pentecoste, che è la festa poi della Madonna Odigitria, la Madonna d'Itria, andarono sugli spalti delle mura. Quando issarono l'icona, un invento impetuoso rese incontrollabile il cosiddetto fuoco greco che diciamo gli assediati avevano provocato, cioè mandavano queste palle di pece infuocata sulle navi. Le navi caddero nello scompiglio e finì diciamo l'assedio. Allora questo fu l'evento che maggiormente portò l'icona Odigitria ad essere invocata, oltre che guida del cammino. Il termine Odigitria vuol dire Odose che treia, no? Colei che indica il cammino, in senso fisico ma in senso spirituale soprattutto.
Lei finora ha usato i due termini Vergine Odigitria e Madonna d'Itria quasi come sinonimi.
Sì,
in realtà il titolo di Madonna d'Itria nasce più tardi.
Sì, esattamente. Nasce, lo troviamo verso la metà del Cinquecento. E questo nasce soprattutto secondo il Samperi, ripeto, ha scritto nel 1644 iconologia della madre di Maria, sempre vergine, protettrice di Messina. Il termine Odigitria è del V secolo, di questo gli storici greci, diciamo, danno ampia e amplissima documentazione.
Sì.
Il termine Madonna d'Itria, Madonna di Costantinopoli, poi sono anche equivalenti le due invocazioni, è successivo sicuramente alla fine di Costantinopoli.
Mm-hmm.
E quindi è il Samperi la chiama come una riduzione delle termini o di Itria, quando ormai il greco non si comprendeva dalle popolazioni e quindi le popolazioni, come sempre, diciamo per aferesi, no,
certo,
abbreviano
il termine.
E allora, sì. E poi si diffonde il titolo, soprattutto Nostra Signora, che ha una connotazione anche fortemente spagnola.
Mm-mm.
Ricordiamoci che nel periodo il meridione d'Italia, la Sicilia e la Sardegna erano, no,
sotto la dominazione
aragonese prima e spagnola poi, con la unificazione del Regno di Castiglia e di Aragona.
Il secolo d'oro del culto, appunto, della Madonna d'Itria è il 600.
In Sardegna in particolare il 600, ma io sono convinto, anche dalle tavole, diciamo, che accludo, dalle tabelle per la Sardegna, ho fatto una ricerca d'archivio e chiaramente fonti edite per suffragare, ma anche per ampliare, ma soprattutto ricerca d'archivio, quindi questo mio lavoro è prettamente archivistico, storico. Allora, la diffusione del culto e quindi del termine Madonna d'Itria, Nostra Signora d'Itria, ripeto, è nel 1600. Nel 1600 in Sardegna sono documentate ben 50 località. La più antica risale del 1600, il 1601, in cui un artista napoletano operante a Cagliari, si impegna attraverso un atto notarile a realizzare un gruppo statuario di Nostra Signora d'Itria. Ecco. La precedente attestazione è una campana, la campana che si trova nella chiesa di Gavoia all'interno della Sardegna, nella Barbagia, che risalirebbe, io però esprimo un pochino di perplessità su questo fatto, al 1543, perché ci sono un po' di dubbi su questa, su questa datazione.
E la sua perplessità lo daterebbe più avanti?
Sì, esattamente. Credo alla fine del 500 o se no nella prima decade del 600. Poi dal 1607 viene fondata la prima confraternita, l'arciconfraternita di Nostra Signora d'Itria a Cagliari, che diventa gli Agostiniani, presso il convento degli Agostiniani, degli Eremitani di Sant'Agostino, nella chiesa di Sant'Agostino Nuovo, o Extramuros. Poi, in tutta la prima metà del 1600, abbiamo una proliferazione delle confraternite. Nel 1600 in tutta la Sardegna se ne contano 10. Disperse un po' in tutte le parti. La singolarità della campana di Gavoi e del culto a Gavoi esula un pochino dal fatto della pirateria barbaresca direttamente, perché Gavoi sta all'interno, nella montagna. Però Gavoi, come tantissimi altri centri della Barbagia, era ed è tuttora un centro, oggi di meno, un centro da cui i pastori migrano. E quindi le migrazioni dei pastori, la transumanza,
certo.
Allora portava questi, questi pastori a invocare la Madonna d'Itria come Madonna del Buon Cammino. In Sardegna è molto diffuso questo culto.
Sì.
E quindi nel viaggio di andata e di ritorno. E poi soprattutto la Madonna d'Itria protettrice contro i saraceni, perché si stanziavano nel periodo inclemente lungo le coste, nelle pianure costiere, dove più alto era il rischio di incappare nei pirati.
Certo.
Ecco, per cui...
Ma vediamo oggi il culto della Madonna d'Itria, quanto è diffuso, perché abbiamo detto appunto poi nel corso dei secoli ovviamente ha avuto anche differenti vicende,
certamente,
no? Modo lo hanno...
Il 600 è il secolo d'oro, il 700 è il secolo del mantenimento, l'800 risente un po' della crisi un po' generale, soprattutto l'incameramento dei beni ecclesiastici, le cosiddette leggi eversive, che annullarono le tre strutture fondamentali di promozione del culto, che erano le opere, poi ancora le confraterni dei patronati, annullando il patrimonio, diciamo, no?
Sì.
Tutta la dotazione. Però le popolazioni hanno risposto molto bene sia alle istanze che venivano chiaramente a livello della locale, soprattutto i sacerdoti sono fatti promotori, sia ancora, ricordiamo il dogma dell'Immacolata Concezione, quindi certo. Tutta una serie, diciamo, di input molto forti per incrementare la devozione mariana. Nel Novecento, per tutti i motivi che sappiamo, chiaramente in modo particolare le grandi guerre e tutto il resto, e soprattutto poi dobbiamo distinguere il periodo preconciliare dal periodo postconciliare. Nel periodo preconciliare c'è una grande, un grande fervore mariano, molto forte, anche perché poi nel 1908 la Madonna di Bonaria viene proclamata la patrona massima della Sardegna, nel 1906 c'è il congresso mariano sardo,
sì.
E così ancora vengono incoronate le statue, c'è ancora il pellegrinaggio della Madonna subito dopo la guerra per rendere grazie al Signore della fine, no, di questa tragedia. E diciamo si conserva, poi ancora nascono le Pro Loco, quindi nascono, cioè, delle associazioni, diciamo, che incrementano, sostengono questo culto. Purtroppo però nell'immediato dopoguerra, il secondo dopoguerra, c'è l'invasione del cemento armato e dei blocchetti in pompa di cemento, per cui c'è anche questa, diciamo così, questa moda di distruggere un po' le vecchie antiche chiese e costruirne delle nuove, oppure fare degli interventi molto forti soprattutto all'interno delle parrocchiali, per cui molte cappelle vengono, diciamo, sventrate oppure modificate, profondamente abbandonate. La popolazione però è molto devota della Madonna d'Itria, soprattutto per, diciamo, una continuità di tradizione. Un po' dappertutto, un po' in tutta la Sardegna. Ci sono però alcune località, per esempio Gavoi, Villamar, ancora Cagliari, nel Nuorese, Orani in modo particolare, dove il culto si mantiene grazie ai sacerdoti in cura d'anime e grazie ai fedeli soprattutto, i quali si fanno promotori in continuità, diciamo, di una tradizione familiare, sociale, comunitaria. Come d'altra parte il mio libro risponde a una esigenza specifica, personale, familiare e anche comunitaria. Nel 1988, nell'anno mariano straordinario, io già iniziavo a fare delle ricerche, avevo già pubblicato altri lavori di carattere appunto religioso. E con mia mamma eravamo nella novena della Madonna del Carmine a metà luglio. Se lei stava abbastanza male, purtroppo, dopo aver recitato il rosario in sardo, così si era un po' assopita e mi disse, dice, io figlio mio, me lo disse in sardo, io dice, figlio mio, ho sempre pregato Nostra Signora d'Itria, Nostra Signora Itiri, cioè, però non ho mai capito che cosa volesse dire, che cosa vuol dire questo termine Itria. Dice, quanto sarebbe bello conoscerlo.
E io dico, questo è stato lo spunto.
È stato l'input. Allora ho voluto fare. E la stessa cosa ho ritrovato nelle singole località, quando ho parlato con delle persone anziane che hanno magari il nome Ittiri, Bittiri, diciamo noi, oppure Ittiredda come diminutivo. Ecco, sì. Anche lui dice, ma che vuol dire questo? Questa invocazione mariana? E quindi ecco, ho voluto fare, diciamo, nel mio lavoro ho voluto temperare alle attese degli storici, chiaramente facendo un lavoro serio, preciso sulle fonti. Tra l'altro è stato molto apprezzato, diciamo, dai massimi cultori poi della storia della Chiesa in Sardegna, delle tradizioni religiose, ma anche le persone comuni. Per cui ecco, ho avuto tantissimi apprezzamenti, soprattutto perché dice. Alcune località avevano ormai perso questa memoria.
E quindi ringraziamo allora il professor Cesare Masala ad essere stato nostro ospite. Ricordiamo il titolo del suo volume, Il culto di Nostra Signora d'Itria in Sardegna, la storia, le tradizioni, le località, edito dalla casa editrice Aisara. Grazie di essere stato con noi.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Si inaugura il 3 luglio presso il complesso museale San Francesco della Scarpa a Lecce la mostra Caravaggio, l'enigma dei due San Francesco. Ne parliamo con il curatore della mostra, Ruggero Di Miccoli, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno a voi.
Questa mostra è stata già ospitata per un certo periodo a Varese e si trasferisce adesso invece a Lecce. Vogliamo parlarne perché era una mostra particolarmente curiosa, che appunto presenta due diversi quadri sotto forma di un enigma. Qual è l'enigma?
Gli enigmi sono due, non tre come nella Turandot, ma qui due. Allora, il primo è quale dei due quadri sia autentico, sia opera di Caravaggio, e se invece entrambi siano opera dell'artista. Queste due opere raffigurano San Francesco in meditazione, sono due quadri molto belli che danno un'idea di un Caravaggio mistico. San Francesco ha un teschio, regge nella mano un teschio e lo guarda e medita. I quadri sono pressoché identici, sia nelle misure, identici nella forma, cambiano alcune sfumature di colore e sono sicuramente risalenti a due periodi diversi della vita dell'artista. Allora, attorno a questa replica si è creata una discussione, si è creato un dibattito fra gli studiosi, i quali sono divisi nell'affermare che sia autentico l'uno piuttosto che l'altro, piuttosto che entrambi. Infatti il quadro che è ora correntemente ritenuto una copia è quello datato 1609 e che abitualmente è visibile presso la chiesa dell'Immacolata Concezione dei Cappuccini a Via Veneto, che è il quadro che è sempre esistito, che è sempre stato alla luce ed è sempre stato considerato quello autentico. Poi nel 1967, in una sacrestia di una chiesa della provincia romana, Carpineto Romano, è stato rinvenuto l'altro esemplare, che adesso è a Palazzo Barberini, e nel corso di un restauro che è stato fatto di entrambi i dipinti insieme, la restauratrice Rossella Vaudré ha ritenuto di affermare che il quadro autentico è quello ritrovato nel 1967 a Carpineto Romano. Questo naturalmente però contrasta con la tesi che è stata avallata per secoli da tutta la storia dell'arte italiana, quindi l'enigma è chi ha ragione. Ha ragione chi per 400 anni ha detto che il quadro dell'Immacolata era autentico, o ha ragione la restauratrice che dice che secondo i suoi studi quello autentico è quello di Carpineto. Il secondo enigma è più a mio parere interessante, perché poi alla fine i quadri sono uguali e poco importa forse sapere, dal momento che sono quadri di proprietà pubblica, quindi hanno un valore venale molto alto, valgono complessivamente 52 milioni di euro, ma sono inalienabili, quindi il fatto dell'autografia è irrilevante ai fini del valore del quadro, perché non possono essere venduti, sono di proprietà del Ministero dell'Interno. Il vero enigma, e quello a mio avviso più interessante, e quello che mi ha indotto a realizzare questa mostra, è qual è il grado di attendibilità degli strumenti di indagine a disposizione degli studiosi per stabilire l'autografia certa di un dipinto in caso di conflitto di conflitto attributivo, di dibattito attributivo. Questo è il senso della mostra.
E la mostra si propone proprio in qualche modo anche di vedere se effettivamente esistono, anche grazie alle più nuove tecnologie, dei mezzi che possano effettivamente dare una, così, aiutare perlomeno nella decisione se l'uno o l'altro è appunto quello autentico.
Sì, la mostra è concepita come un punto interrogativo, che infatti appare nel titolo della mostra. La mostra vuole innanzitutto mostrare i due dipinti, che sono due capolavori e che valgono la pena di essere visti e valgono di per se stessi la visita alla mostra. Ci sarà poi accanto a ciascuno dei due dipinti un pannello che illustrerà la storia di quel dipinto, di quello che è considerato autentico dal 1600, di quello invece che è stato ritrovato più recentemente, e poi ci sarà una parte, diciamo, di spiegazione didattica, diciamo così, con dei pannelli che illustreranno la storia del restauro, la storia della catalogazione, tutti gli elementi che concorrono a stabilire se un quadro autentico o meno, e quanto e quali questi strumenti siano in grado di dare una risposta certa. Inoltre a Lecce abbiamo allestito un laboratorio aperto, un laboratorio di restauro aperto in collaborazione col Museo Provinciale di Lecce, che ha un bellissimo laboratorio e scuola di restauro, e nella sede espositiva vicino ai quadri, sulla sede espositiva è una bellissima chiesa, la chiesa di San Francesco della Scarpa, che è stata trasformata in un complesso museale recentemente. Nell'area dell'ex altare ci saranno dei restauratori della scuola di restauro del Museo Provinciale di Lecce che restaureranno dal vivo lì, a vista dei visitatori, alcuni dipinti di scuola caravaggesca salentina, perché esiste un'importante scuola caravaggesca salentina, e di modo che i visitatori potranno anche fare delle domande direttamente ai tecnici, chiedendogli chiarimenti su quali sono le tecniche, su come si fa a scoprire un pentimento, per esempio, che è una traccia sotto il dipinto, che in genere è indice di autenticità perché significa che l'artista ha cambiato idea, mentre invece nella copia non c'è, perché la copia viene copiata per tale e quale l'originale. E quindi credo che sia una mostra abbastanza interessante, che non si pone, diciamo, l'obiettivo di risolvere gli enigmi, ma si pone piuttosto l'obiettivo di creare degli interrogativi e dei nuovi interessi in quanti sono interessati allo studio della storia dell'arte.
Vogliamo ricordare che la mostra apre, lo dicevamo, il 3 luglio ed è visitabile fino al 5 settembre prossimo,
sì,
nella chiesa barocca di San Francesco della Scarpa a Lecce.
Sì.
Grazie allora a Ruggero Di Miccoli, curatore appunto della mostra Caravaggio, l'enigma dei due San Francesco, di essere stato in nostra compagnia ed averci illustrato appunto questa interessante mostra.
Bene, grazie a tutti voi, buona giornata.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi do appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Allargare gli orizzonti.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani. Thank you.